Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ONLUS, Sezione Provinciale di Pordenone, Biblioteca del Libro Parlato, Marcello Mecchia, per i disabili visivi del Friuli Venezia Giulia. Anna Frank, Diario, edizione integrale, edito da La Repubblica, L'Espresso. Lettore, Simonetta Venturin. In copertina, una fotografia di Anna. Capelli scuri, alle spalle, viso sorridente, occhi neri, vispi, vivaci, braccia incrociate sopra un banco, un quaderno aperto vicino alle mani. Sulla mano sinistra, un piccolo anello, quasi una fede. Al polso, un piccolo orologio con il cinturino di pelle scura. Indossa una camicetta a maniche corte, con delle bordure di fiori ricamati. La lettura del diario vero e proprio inizia dalla traccia numero 4. Qui, e fino alla traccia numero 3 compresa, l'ampia parte introduttiva, che si apre con la prefazione di Eraldo Affinati. Oggi, il diario di Anna Frank non ha più lo stesso significato che aveva un tempo, quando il grande pubblico poteva ancora percepirlo, seppure a torto, come una semplice saga adolescenziale. Le terribili sequenze del groviglio di cadaveri girate dagli alleati a Bergen-Belsen nell'aprile del 45, pochi giorni dopo l'ingresso delle truppe nel lager, dove Anna, insieme alla sorella Margot, vide la fine, montate con la consulenza di Alfred Hitchcock e negli anni a seguire progressivamente diffuse nel mondo intero, ci hanno spinto a collocare altrove la sua figura immortale. Questa formidabile tredicenne dimostra sul campo che la vera libertà è quella interiore. Anche se rinchiusa sotto chiave, non rinuncia ad esprimersi e nell'attivazione di tutte le energie creative prende sulle sue spalle il peso della generazione cui appartiene. Primo Levi, paragonando la vicenda di Anna a quella della bambina bruciata di Pompei, nella prefigurazione della scolara la cui ombra restò confitta a Hiroshima, la ricordò in una poesia dagli accenti foscoliani. Della fanciulla d'Olanda murata fra quattro mura, che pure scrisse la sua giovinezza senza domani. La sua cenere muta è stata dispersa dal vento, la sua breve vita rinchiusa in un quaderno sgualcito. Dalla prima pubblicazione nel 1947 col titolo originario olandese Het Achterhuis, il retrocasa, all'edizione critica del 2002 recepita in quella italiana a cura di Frediano Sessi, che qui riproduciamo con la nota introduttiva di Natalia Ginsburg, questo libro ha contribuito a formare la nostra percezione del Novecento. Generazioni di ragazzi in tutto il mondo, dopo averlo conosciuto, ne hanno scritto e discusso, proiettando qualcosa di se stessi nella piccola scrittrice. Le trasposizioni cinematografiche, televisive e teatrali che ne sono state fatte circolano in versione digitale e incrementano, anche grazie alle innumerevoli traduzioni, il successo planetario del personaggio. Moltissimi studenti di ogni ordine e grado salgono le scalette del vecchio nascondiglio di Prinsengracht 263 ad Amsterdam, trasformato in museo. E dopo aver visto dal vivo gli ambienti descritti nel testo, comprese le locandine degli attori famosi attaccate alle pareti della stanzetta, riflettono sulla storia di Anna. La sentono vicina, perché il suo desiderio di continuare ad essere felice, nonostante l'offesa patita, è un sentimento universale, una sfida lanciata ancora adesso contro chiunque voglia impedirci di realizzare le nostre aspirazioni. Altri visitano siti specialistici presenti in rete, consultano le notizie, si informano, guardano le fotografie della famiglia Frank e dei loro benefattori. Mip Gies, che ha dedicato tutta la sua lunga esistenza a raccontare al pubblico ciò che ricordava. Victor Kluger, emigrato in Canada, dove visse fino al 1989. Johannes Kleiman, e Bip Vosquil, che abitarono entrambi ad Amsterdam nel dopoguerra. Queste persone sono la dimostrazione pratica di come si può riuscire, anche in un regime antidemocratico, a non tradire le proprie convinzioni, senza andare necessariamente incontro alla morte. C'è sempre un margine utile, ancorché sottile, per operare la scelta che distingue il giusto dall'ignavo. Il diario che la ragazza ricevette in regalo il giorno del suo compleanno, il 12 giugno 1942, è diventato un oggetto di culto. Un taccuino con la copertina imbottita in stoffa scozzese e chiusura a scatto. I giovani si interrogano sul destino di quella loro coetanea tedesca, costretta a trasferirsi in Olanda a causa del nazismo. I più consapevoli studiano la difficile questione filologica delle diverse redazioni, insieme alle censure operate dal padre, da lei tanto amato. Nuovissimi lettori prendono posto nella fila e aggiungono un timbro diverso, un carattere inedito, una sensibilità mai vista, capace di aumentare il fascino del diario. Pensiamo alle recenti leve di emigrati africani e asiatici che sui banchi di scuola per la prima volta si avvicinano al testo. Anche se rifiutassimo il mito di Anna Frank, dovremmo comunque sapere che la sua testimonianza, essendo entrata a far parte dell'immaginario contemporaneo, può orientare certe emozioni collettive, plasmare il pensiero di innumerevoli persone, proprio come una di quelle divinità mitologiche greco-romane a cui lei, che odiava la matematica, era tanto affezionata. Questa adolescente, capace di slanci generosi e pungenti invettive, continua a cambiare, come se i suoi tanti lettori avessero la capacità di rigenerarla, attirando l'attenzione su aspetti finora poco esplorati. Anna non è mai stata uguale a se stessa, neppure quando era viva, figuriamoci ora. Come si fa a mettere sullo stesso piano la simpatica scolaretta delle primissime pagine del giugno 42, composte ancora in condizioni di libertà, in cui spicca la descrizione analitica delle amiche e dei compagni di classe, maschi e femmine, con la giovane donna che firma la lettera del 13 giugno 44, nella quale, dopo aver bacchettato gli olandesi, secondo lei non giustamente riconoscenti dello sforzo britannico, lancia i suoi magnifici strali femministi. Hanno un bel dire gli uomini. Non hanno mai sopportato, né mai sopporteranno, le pene che toccano le donne. Bastarono 2 anni di reclusione nell'appartamento ricavato nello stabile dove c'era l'ufficio di suo padre, per offrire alla ragazzina impertinente del liceo ebraico un'occasione di maturità di cui avrebbe fatto volentieri a meno. Nei lunghi mesi di prigionia, insieme ai genitori, alla sorella Margot, ai coniugi Van Dan, in realtà Van Pels, al loro figlio Peter e al dottor Dassel, alias Pfeffer, la ragazza diventò ben altrimenti consapevole, ponendosi in modo conoscitivo, non più soltanto emotivo, nei confronti della tragica esperienza che la attendeva. Scrittrice, in verità, si era sempre sentita, come dimostrano anche i racconti dell'alloggio segreto, nei quali prevale una sensibilità favolistica e descrittiva, non priva di spunti e invenzioni originali. Avrebbe di certo avuto davanti a sé una carriera letteraria significativa, ma il destino vuole riservarle qualcosa di speciale. Ci piace immaginarla insieme a Et Hillesum, di 15 anni più grandi, le cui lettere e diari, scritti in gran parte dal campo di Westerbork, dove anche la famiglia Frank fu deportata, rappresentano una delle molte ragioni di speranza che il XX secolo ci ha consegnato. Grazie a Etty, cuore pensante della baracca, nello straordinario percorso esistenziale che lo condusse all'accettazione del mondo così com'è, senza impedirsi di combattere il male esterno, estirpando in primo luogo, dentro di sé, le sue radici profonde, possiamo considerare in modo nuovo Anna. Il suo diario rappresenta il primo passo da compiere per chi intenda mettersi sulla strada indicata dalla Hillesum, nel segno dell'entusiasmo, della freschezza, della passione, dell'ingenuità, del candore. Tutte quelle doti che, dopo aver conquistato milioni di lettori, hanno finito per oscurare un altro lato essenziale della sua personalità in piena formazione: lo spirito critico e sarcastico. Anna non è soltanto Anna. Vuole essere anche Kitty, interlocutrice privilegiata, muta e taciturna. Sembra quasi che alla presenza-assenza di questa amica del cuore, il cui silenzio paradossalmente si carica di peso dialettico, la scrittrice affidi un controcanto che sente necessario per smussare certi lati del suo carattere troppo impulsivo, specie nel risentimento di cui è bersaglio la madre, che non la capisce. Facciamo un solo esempio. Sabato, 30 ottobre 1943. Per me la mamma non è una madre. Io stessa devo essere mia madre. Mi sono staccata da loro, mi gestisco da sola. E vediamo dove vado a finire. Saltiamo qualche mese. Domenica 2 gennaio 1944. Questa mattina, che non avevo niente da fare, mi sono messa a sfogliare il diario e ho trovato diverse lettere in cui l'argomento madre è trattato con parole così dure che mi sono chiesta: Anna, ma sei stata proprio tu a parlare di odio? Anna, come hai potuto? Sono rimasta a guardare la pagina pensando come potevo essere stata tanto piena di collera e d'odio da doverti confidare tutto. A questo piccolo ravvedimento non sembra essere estranea all'influenza di Kitty, come se l'alterità da lei rappresentata spingesse Anna a un proficuo rendiconto. I continui contrappunti emozionali, dalla diagnosi impietosa all'abbandono lirico, sono uno dei tesori preziosi del diario. Gli sbalzi d'umori della piccola prigioniera ne rappresentano la migliore cifra espressiva. Lunedì 22 maggio 1944. Sembra serena. Mi piace l'Olanda. Una volta speravo che potesse diventare la mia patria di senza terra, e in realtà lo spero tuttora. 4 giorni dopo ripiomba nello sconforto. Speriamo che adesso succeda presto qualcosa, alla peggio anche una bomba, tanto non ci sconvolgerebbe più di questa inquietudine. Che venga una fine, anche se dura. Così almeno sapremo se vinceremo o colleremo a picco. Anche il ripristino della famosa lettera datata 12 febbraio 1944, nella quale apprendiamo il giudizio severo di Anna nei confronti del matrimonio dei suoi genitori, ci fa apprezzare ancora di più l'apertura paesaggistica successiva. Splende il sole, il cielo è azzurro intenso, soffia un venticello meraviglioso e vorrei tanto, vorrei tutto: parlare, essere libera, avere amici, essere sola. Vorrei tanto piangere. La prigionia non impedisce alla ragazza di crescere in quel suo modo così meravigliosamente sghembo, passando senza soluzione di continuità dal riso al pianto, dalla speculazione al sogno, dal divertimento all'infelicità, come non ebbe modo di fare David Rubinowitz, 12enne polacco, il cui diario, pubblicato da Einaudi nel 1960, impressionante esempio di lucidità infantile, si interrompe pochi giorni prima che Otto Frank conduca la sua famiglia al riparo nell'alloggio segreto. Mentre Anna svolge i compiti di francese, gira coi bigodini in casa, rivede in sogno Hanelli, antica compagna di scuola, guarda con un binocolo le finestre vicine, si lava nella tinozza insieme a Margot, ascolta i combattimenti aerei, bisticcia con il dottor Dassel, scruta i passanti, scopre meravigliata il mutamento del proprio corpo, si innamora di Peter, fuori il mondo è in fiamme. Gli eserciti si combattono l'uno contro l'altro, all'ultimo sangue. Milioni di innocenti restano uccisi. Nei campi di concentramento, alcuni uomini, all'ombra della rivoluzione tecnologica, tornano all'età della pietra. Quella casa vicino al canale diventa un'isola incantata, dove una ragazzina, piena di forza e inventiva, pronta a intonare un'ode alla sua penna stilografica o a raccogliere dal signor Van Damme l'ultima barzelletta, aperta parentesi, che cosa fa click 999 volte e una volta clac? Un millepiedi zoppo, chiusa parentesi. Tiene viva la speranza di tutti quelli che non s'arrendono al sorpruso e alla ferocia. Le vicende storiche giungono nel rifugio attraverso la voce scassata delle emittenti clandestine. Radio Londa, Radio Orange. Sono tracce luminose a stento distinguibili che si perdono nel buio, assurde illusioni, timori minacciosi, fragili indizi di quanto accade all'esterno. Sembra quasi di captarne il segnale dentro il libro, nella sinfonia difficoltosa. La radio inglese parla di camere a gas, forse la morte più rapida, 9 ottobre 1942. Sbarco in Sicilia, un altro passetto verso la A, 16 luglio 1943. A Cassino gli inglesi non vanno avanti, 15 aprile 1944. This is D-Day, ha annunciato a mezzogiorno la radio inglese, 6 giugno 1944. Notizie fantastiche, è stato fatto un attentato a Hitler, 21 luglio 1944. Queste informazioni microfoniche, filtrate dall'entusiasmo contagioso dell'irresistibile diarista, sono irruzioni improvvise dentro l'ambiente ovattato della casa. Spettri che si aggirano febbrili, scosse elettriche, quasi più dei furti sventati nel magazzino sottostante. A volte danno l'impressione di essere titoli di giornale in cui le biografie dei grandi leader assumono rilievo diretto, come se questi fossero membri di una stessa famiglia. Pym aspetta l'invasione da un giorno all'altro. Churchill ha avuto la polmonite, fatica a riprendersi. Gandhi, il fautore della libertà indiana, fa l'ennesimo sciopero della fame. 27 febbraio 1943. Cinque giorni prima, Sophie Scholl, la giovane resistente della Rosa Bianca, era stata ghigliottinata nelle seglette hitleriane. Anna non conobbe mai questa sorella spirituale maggiore, morta anche per lei, nel tentativo di contrapporsi alla barbarie. Ma noi sì, potremmo idealmente farle parlare per sentire in ciò che si direbbero l'altro Novecento, più bello, più forte, più vero, rispetto al gemello stregato. L'intuizione dell'importanza pubblica che avrebbe potuto avere il suo diario venne ad Anna soltanto il 28 marzo 1944, quando il ministro Bolkestein, membro del governo olandese in esilio, trasmise via radio la raccomandazione di conservare tutte le testimonianze di cronaca per farle conoscere a guerra conclusa. E così la parola fresca, allegra, vitale della ragazza segregata, un vero inno di gioventù nell'oscurità dell'Europa distrutta, ha fatto da battistrada. Gli innumerevoli scritti usciti dopo, fra gli ultimi quello parigino di Lambert, Frassinelli, Milano, 2009, sarebbero ora meno visibili se lei fosse rimasta in silenzio. E anche questa, a conti fatti, la potenza fantasmagorica del suo resoconto, che sembra attirare verso di sé la memoria incandescente di altre donne precipitate nel vortice totalitario, le grandi eroine della letteratura concentrazionaria che hanno scontato sulla loro pelle tutta l'infamia del razzismo e della protervia umana, si radunano intorno alla piccola ebrea, naturalizzata olandese, con postuma volontà protettiva. Simone Weil, nel cielo sporco del XX secolo, rinforza l'identità di Anna, ponendosi rispetto a lei come fondamento filosofico, in grado di illustrarne l'essenza lirica. Così come la terribile esperienza di Margarete Buber-Neumann, che visse nazismo e stalinismo insieme, le conferisce spessore politico. Le poesie e le lettere di Gertrud Kolmar sembrano creare un territorio magnetico dove l'inesausta energia della giovane reclusa possa interamente svolgersi. Chi dovrebbe sperare se non una donna? Perfino Edith Stein, morta ad Auschwitz il 9 agosto del 1942, quasi un mese dopo l'ingresso della famiglia Franca nella casa nascosta, ci fa sentire meglio, in un rapporto diretto, il canto strozzato della figlia più piccola. Fine della prima traccia, pagina 11 della prefazione.